non ti aspetti.
Con Marco Pagani anche questa sera cambiamo registro musicale, andiamo su toni un po' diversi, un po' più vicini all'orario dell'aperitivo. Il sommario, sarò rapidissimo, è un piacere ritrovarvi, vi ricordo ancora il numero WhatsApp di Rete 2 sul quale evidentemente potete scrivere quando volete, io ho proprio uno schermo qui di fianco che mi permette di interagire in tempo reale con voi, il numero è 079-3826-765. Il sommario, rapidamente, prima pagina tra poco su One Piece, che è un manga famosissimo, c'ha più di 20 anni di storia, un numero infinito di episodi. La bandiera di questo fumetto, una bandiera dei pirati, perché parla di pirati questo fumetto, la bandiera è diventata un simbolo di resistenza all'oppressione internazionale, dall'Indonesia all'Olanda. Cercheremo di capire com'è successo. Poi gli anacardi, tra poco alle 17:20 parleremo dei 40 anni di Zona Protetta, che è un'associazione che si occupa di salute sessuale, di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, che domani celebra i suoi 40 anni con un aperitivo a Lugano, ne parleremo con la responsabile. Poi ancora Cappa e Spalla, oggi con piacere ritroviamo Roberto Antonini al microfono qui di Rete 2, per tanti anni capo dell'approfondimento, giornalista con un curriculum che non ha bisogno di presentazioni, oggi ci parlerà di Cleopatra e in generale del passato e dell'uso del passato nel suo editoriale, dell'uso di personaggi storici di una cultura per controllare il presente. I consigli sono oggi un libro, quindi Pop is Dead, la storia dei Radiohead, pubblicato da Nottetempo e scritto da Ferdinando Rennis, che sarà con noi al telefono. Per finire la non notizia oggi dedicata, scusate mi scappa da ridere, al campionato nazionale, anzi al campionato mondiale di rimbalzello, e se non sapete cos'è il rimbalzello, a cipicchi, attenzione, state con noi alle 18 che ve lo spieghiamo. Per finire il laser di Emanuela Burgazzoli dedicato alla vita microscopica, ai microbi e a tutti questi microorganismi è alle 18:15 l'appuntamento con la segnalazione di oggi. 2 minuti e 8 secondi esatti di sommario, sono in ritardo di 8 secondi, partiamo subito con John Cleary, Been a Little Minute.
Been a little minute.
Been a Little Minute, il brano di John Cleary che ci porta a questa prima pagina di oggi, nella quale parliamo di un fenomeno curioso, un pirata immaginario che partecipa alle proteste politiche del mondo reale. Tutto comincia in realtà da un fumetto giapponese, da un anime, anzi da un manga, chiedo scusa, non cominciamo a far confusione. Non è un manga qualsiasi, ma è One Piece di Eiichiro Oda, famoso per contare centinaia di episodi. La storia tra l'altro non è neanche arrivata a metà. Dal 2001 esiste anche l'anime, e qui il motivo della mia confusione iniziale, che in Italia, in italiano, è stato conosciuto con Tutti all'arrembaggio, ma comunque parliamo sempre di One Piece. Ed è un cartone animato, questa volta, che è arrivato già al 578esimo episodio ed è durato una ventina d'anni, dal 2001. Adesso anche Netflix ci si è messa, si stanno già adattando questa infinità di episodi in una serie con persone vere. Tutto questo per dire cosa? Che si parla dell'avventura di un pirata, di questo Luffy o Rubber nel doppiaggio italiano del cartone, della sua ciurma di pirati e di questa bandiera della loro nave, che è una bandiera riconoscibile perché è un teschio che però sorride con due ossa incrociate e un cappello di paglia. Se qualcuno ha visto il cartone animato sa subito di cosa parliamo. Bene, questa bandiera è stata avvistata in recenti proteste politiche in molti posti dell'Asia. Ma non solo dell'Asia, perché parliamo di Filippine, Indonesia, Nepal, ma anche Francia e Paesi Bassi. Ed è anche questa bandiera issata a bordo della flotta Sumud, che abbiamo seguito, che stiamo seguendo da vicino, che è salpata verso Gaza con gli aiuti umanitari. Allora, cerchiamo di capire come ha fatto una bandiera di un fumetto o di un cartone animato a diventare un emblema di protesta nel 2025. Io saluto, dopo questa lunga introduzione, Emma Besseghini, la nostra ospite di questa puntata. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Emma Besseghini è giornalista freelance, collabora con varie testate, si occupa di cultura, disuguaglianza, ambiente e diritti e fa parte del collettivo giornalistico comasco Fuori Fuoco. Allora, io partirei dal cercare di capire le ragioni perché alcuni partecipanti a proteste contro le istituzioni in generale usano questa bandiera come simbolo. Come le rappresenta, secondo lei?
Allora, la bandiera Jolly Roger, con il teschio che indossa un cappello di paglia, è il vessillo della ciurma di Luffy, che è il protagonista di One Piece, il manga di Eiichiro Oda, e simboleggia valori come libertà, amicizia e resistenza all'oppressione. In One Piece i pirati sono diventati un simbolo di ribellione contro il governo mondiale, che è un organo corrotto e tiranno nei confronti della popolazione. E per questo molti giovani hanno recentemente utilizzato la bandiera come simbolo di protesta per manifestare il dissenso nei confronti dei loro governi.
È una storia che si può leggere o vedere anche un po' in tutto il mondo. Dicevo, per 20 anni è stata mandata in onda anche dalle TV private italiane. La bandiera quindi è anche molto conosciuta. Come si spiega però proprio questa scelta a fronte di una pletora di simboli che potrebbero allo stesso modo raccontarci una storia di protesta?
Credo che un ruolo molto importante lo abbiano ricoperto i social media, perché se si pensa alle proteste recenti, come per esempio quelle in Nepal, sono state manifestazioni molto documentate online e hanno avuto quindi un forte impatto mediatico, quindi credo che questo potrebbe aver sicuramente ispirato manifestanti anche in altre parti del mondo.
E non è l'unico oggetto questa bandiera di One Piece, proveniente da un'opera di fantasia. C'è un discorso più ampio, chi si ricorda V per Vendetta, un film, un classico diventato oramai tale già da diverso tempo, si ricorderà quanto spesso la maschera di Guy Fawkes sia stata utilizzata come simbolo da molte forme di resistenza del network, dell'internet. Questo è uno degli esempi, però il panorama in realtà è ampio, Besseghini.
Sì, non si tratta di un caso isolato, infatti non è raro che manifestanti attingano a simboli che provengono da film o serie TV, perché sono simboli facilmente riconoscibili. Penso per esempio alle manifestanti che hanno indossato un vestito rosso e un copricapo bianco e che nel 2019 hanno marciato in Alabama per opporsi all'introduzione del Human Life Protection Act, che era una legge molto, molto restrittiva in materia di aborto. I loro abiti in quel caso riprendevano i costumi utilizzati in The Handmaid's Tale, che è un romanzo distopico di Margaret Atwood, pubblicato nell'87 e che narra di un futuro prossimo distopico dove le donne vengono soggiogate e utilizzate come meri strumenti riproduttivi. E come lei ha detto, per esempio, uno dei simboli più iconici è la maschera di Guy Fawkes, indossata da V per Vendetta, che è il fumetto di Alan Moore, e che è diventata un simbolo globale di protesta contro l'oppressione. Infatti è stata adottata, per esempio, durante le proteste di Occupy Wall Street, durante le primavere arabe. Tra le altre cose è diventata anche il volto dell'organizzazione di hacker Anonymous.
A proposito, tornando alla bandiera dei pirati, beh, tutti sappiamo che da quando esiste internet la pirateria è stata associata, l'idea di essere pirati è stata associata al commercio e alla distribuzione illegale di software e di contenuti audiovisivi. Un commercio e una distribuzione che sono sempre stati illegali, ma anche da un punto di vista etico, da una certa parte del pensiero anche difendibili. Pensiamo ad esempio alle varie piattaforme di scambio etico che non hanno lo scopo di lucro, ma solo di salvare contenuti, film, musiche che altrimenti non si troverebbero da nessuna parte. Sono film magari veramente scomparsi dai circuiti principali. In tutto questo, secondo lei, il legame tra pirateria e internet, l'interesse, la simpatia che c'è sempre stata verso il concetto pirateria quando si parla di digitale, ha a che fare anche con questa scelta, con la scelta di questa bandiera per queste proteste, o sono cose separate?
Allora, potrebbe avere un collegamento in generale. Quello che mi viene da pensare è che l'idea di pirateria sia collegata più che altro all'idea di cercare di sovvertire un ordine che è considerato illegittimo o che è considerato oppressivo nei confronti della popolazione. Quindi in questo caso la pirateria, che da sempre è considerata comunque come legato a attività illegali, eccetera, in questi casi, nei casi delle proteste e delle rivendicazioni, viene considerata quasi come appunto una rivendicazione nei confronti di un ordine che non riesce più a tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini.
Io ringrazio la nostra ospite Emma Besseghini per averci aiutato un po' a mettere più a fuoco questo fenomeno, che è un fenomeno interessante e singolare che sicuramente continueremo a tenere d'occhio. Intanto grazie e buon lavoro.
Chiongorera pa mutambo uyo Oma koma na vano tagataga vano tagataga Wona vasika na vachiongorera pa mutambo uyo Vachidea dea vachidea O vasika na vano dea Oma koma na vano tenderera pa mutambo uyo Vachidea dea vachidea O vasika na vano dea Oma koma na vachiongorera pa mutambo uyo Vachidea dea vachidea O vasika na vano dea But you won't go to that bump and move it. Yeah.
Blacks Unlimited, questa è Hangai Wa, la voce era quella di Thomas Mapfumo, origini Zimbabwe. L'antologia peraltro invece è curata da una casa discografica tedesca, interessante anche questa commistione. Le 5 e 15 minuti, la nostra pagina Anacardi, sapete che l'abbiamo chiamata così per ricordare in qualche modo qualcosa da sgranocchiare in vista di un aperitivo, perché ha la fortuna di farsi un aperitivo già il mercoledì, se no per gli altri. Comunque il nome speriamo ci porti in maniera divertente e anche leggera verso l'ora di cena. Comunque lo spazio dedicato oggi all'agenda culturale nel territorio del Ticino ci porta all'associazione Zona Protetta, che organizza a Lugano per domani un aperitivo, potremmo dire informale, che in realtà è un'occasione per ricordare i 40 anni di esistenza di Zona Protetta. È un'associazione, lo ricordo, che si occupa di salute sessuale, di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili su tutto il territorio del cantone. Io saluto intanto la responsabile di Zona Protetta, Vincenza Guarnaccia, che è con noi al telefono. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno e... grazie di avermi invitata.
È un piacere, anche perché sono temi di cui davvero non si parla mai abbastanza. Io ricordo gli estremi intanto dell'aperitivo domani, per chi volesse avvicinarsi anche all'attività di questa associazione, alle 18.30 l'aperitivo a Lugano in via Bagutti 2 per il 40° anniversario di questa associazione. 40 anni non sono pochi, soprattutto quando si parla di malattie sessuali, anche per la rapidità con cui cambia il nostro approccio a quelle malattie, quanto rapidamente ce ne dimentichiamo una volta che diventano croniche e non ci fanno più paura perché equivalgono a una condanna a morte, come nel caso dell'AIDS. Più in generale, Guarnaccia, com'è cambiata l'attività della vostra associazione in questi 40 anni?
Sicuramente è cambiata molto, nel senso che attualmente siamo appunto un'associazione che si occupa di salute sessuale, quindi di promuovere i diritti e le informazioni rispetto proprio ai rischi legati alla sessualità. Però manteniamo comunque un punto fermo nella nostra attività, che è quella di continuare a rivolgerci alle persone che vivono con l'HIV e quindi continuare a parlare di prevenzione e anche di quelle che possono essere ancora oggi forme di discriminazione che colpiscono le persone che vivono col virus.
Quindi l'HIV, diciamo che è uno dei motivi anche fondativi, potremmo dire, di Zona Protetta. 40 anni fa era proprio l'epoca in cui ricevere una conferma della propria dell'essere stati infettati equivaleva praticamente a una condanna a morte. Poi dicevo che nel tempo la cosa è cambiata molto, la medicina ha fatto progressi incredibili, oggi è una malattia spesso semplicemente da curare, da gestire, in alcuni rari casi addirittura si è riusciti a farla regredire e farla scomparire. E com'è cambiata e come cambia in generale, non solo nell'AIDS, ma in generale, la percezione delle malattie sessualmente trasmissibili e del pericolo che comportano nelle persone con le quali voi lavorate?
Diciamo, se da una parte, soprattutto negli ultimi anni, forse sembrava un po' che ci fosse un certo, come dire, dimenticanza rispetto ai rischi inerenti alle malattie sessualmente trasmissibili, in particolare l'HIV, proprio perché oggi è una malattia gestibile, oggi le persone che vivono con l'HIV in trattamento comunque non comportano più un rischio di trasmettere il virus. Ma attualmente, diciamo, c'è nuovamente un'attenzione soprattutto verso le altre malattie sessualmente trasmissibili, questo anche grazie comunque alle campagne informative. Ci si sta in qualche modo nuovamente approcciando a quello che è il rischio rispetto alle altre malattie sessualmente trasmissibili. Rimane comunque ancora, come dire, la stigmatizzazione, cioè la paura di magari recarsi dal proprio medico e dire ma io voglio comunque fare questi controlli perché c'è sempre la paura in qualche modo di uno sguardo giudicante. Ah, se vuoi fare dei controlli alle malattie sessualmente trasmissibili, forse è perché, no?
Sei
Magari
una
hai
brutta
avuto un
persona.
rapporto a
Certo.
rischio, ecco, quindi rimane un po' questa stigmatizzazione ed è soprattutto su questo che noi cerchiamo di lavorare, rendendo per esempio un facile accesso alla possibilità di fare i test. Lì abbiamo reso gratuiti i test per i giovani, anche perché il momento del test è un momento importante, perché è un momento prima di tutto in cui le persone si prendono cura della propria salute, ma è anche un'occasione per poter essere maggiormente consapevoli dei rischi e quindi rispetto al proprio di comportamento.
Ecco, rimanendo proprio sui giovani, poi la saluto anche perché i preparativi fervono, anche se l'aperitivo sarà domani, ma rimanendo sui giovani, voi lavorate molto con i giovani nelle classi, fate un'opera continua di sensibilizzazione e di informazione intorno alle malattie sessuali. Che consapevolezza c'è? Che idea si è fatta di come i giovani, si avvicinano a questo argomento?
Beh, sicuramente oggi quello che è positivo è che i giovani sono più aperti e disponibili e a potersi confrontare intorno a questo argomento e quindi parlare di sessualità. E questo sicuramente è un terreno importante per poter poi parlare anche dei rischi. Certamente partiamo da un discorso di una sessualità positiva, quindi tutto quello che ha a che vedere con il rispetto, il piacere, per poi parlare anche dei rischi. Quello che mi preme prima di salutarmi è ricordare che Zona Protetta viene dall'Aiuto AIDS Ticino e che quindi noi compiamo 40 anni. L'aperitivo di domani è soprattutto un'occasione perché persone che sono entrate in contatto con la nostra associazione, quando ancora ci chiamavamo Aiuto AIDS Ticino, ci possano magari portare la propria testimonianza, quello che hanno vissuto, i propri ricordi, per poter creare quell'evento celebrativo dei nostri 40 anni che sarà al 4 di dicembre.
A Massagno al Cinema Lux,
A
giusto?
Massagno al Cinema di Lux.
Abbiamo fatto i
Esatto.
compiti.
Quindi anche se qualcuno non può venire ma ha voglia, ci ha conosciuto e ha voglia di mandarci magari una testimonianza, una sua riflessione, ecco, ben volentieri ci può scrivere via mail all'info@zonaprotetta.ch.
Quindi info@zonaprotetta.ch per ricapitolare, domani alle 18:30 un aperitivo che è anche un momento di confronto, di condivisione, di scambio anche con la storia di Zona Protetta, con coloro che magari l'hanno incontrata in passato e poi hanno preso strade diverse. E poi il 4 dicembre al Cinema Lux di Massagno l'evento pubblico per ripercorrere proprio questi 40 anni. Io ringrazio di nuovo Vincenza Guarnacci anche per il vostro lavoro e ci vediamo domani da voi. Buona serata.
Volentieri. Bene, buona serata.
pasen aquí en mi canto. Y más triste el alma mía, ya no se valora el campo. Trabajo debajo el sol.
E ieri in questo spazio sentivamo un omaggio a un grande cantautore cubano. Oggi invece ci siamo spostati, ma non di molto, perché questo era il trio colombiano La Perla, l'album è Callejera e il titolo di questo brano era El Sol.
K.
Cha 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 d'amor, cha 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 amore mio, le mille bolle son bolle di sapore, un ballo effervescente.
piace e piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Entra nella testa il ballo con
piace piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane, cia 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 d'amor, cia 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 per tutto il cuore.
Se piace ancora.
Cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Cia 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 d'amore, il tempo che rimane, cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore.
Cia 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 d'amor, cia 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 con tutto il cuore. Roberto Antonini, che grande piacere ritrovarti qui allo studio di Rete 2, buongiorno.
Buonasera, buonasera Marco.
E come sempre mi dimentico di aprire il microfono, ecco adesso ti sentiamo.
Ecco.
Beh, te la senti intanto di assumere sulle tue spalle il ruolo di editorialista di Cappa e Spalla su una musica come Cia 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 d'Amor, Cia 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 con tutto il cuore?
Ma proviamo, proviamo, proviamo e vediamo se funziona. Non è, devo dire, devo ammettere che non è il tipo di musica per la quale impazzirei, ecco, però insomma comunque.
Beh, ci sta una critica. A noi piace qui a Cappa dire che la musica deve un po' spiazzarti, non ti deve lasciare nella tua bolla di comfort. E secondo me
missione
questa
compiuta, assolutamente.
Ci è un po' spiazzato. Roberto Antonini non ha bisogno di essere presentato al nostro pubblico, io sono certo che tutti si ricordano di te, della tua attività, anche solo come responsabile approfondimento qui a Rete 2. Sei ancora un editorialista della regione, scrivi molto, sei socialmente impegnato. Non voglio fare un tappetino rosso, quindi lascio subito a te la parola, perché l'argomento che hai scelto è Cleopatra. Perché?
Sì, allora, l'argomento è Cleopatra. In realtà c'è diciamo un ambito più vasto, è quello dell'utilizzo della storia come strumento che giustifica guerre, soprusi. La storia, diciamo, che viene manipolata succede sotto i nostri occhi molto spesso, no? Ogni epoca in fondo si inventa un po' il passato, lo deforma a fini politici o per altre ragioni. Spesso pensiamo di sapere la verità, di conoscere personaggi storici, gli eventi, ma in realtà spesso in realtà così non è. Pensiamo ad esempio, Marco Pagani, all'Ucraina, a tutto il dibattito storico che ha avanzato Vladimir Putin per giustificare l'invasione dell'Ucraina, dicendo fa parte della Russia, no? Della grande tradizione russa. In realtà gli svedesi potrebbero dire la stessa cosa, perché i primi che sono arrivati a Kiev sono i vichinghi, e dunque per fortuna diciamo che non è venuto in mente a nessuno svedese di rivendicare questo territorio. Lì c'erano anche gli sciti, i goti, gli unni, insomma tante popolazioni. Poi la storia dell'Ucraina è la storia da una parte dell'impero austro-ungarico, asburgico, ma prima della Polonia, della Lituania, eccetera. Dunque ognuno potrebbe rivendicare. Altro tema molto attuale, altra situazione molto attuale e naturalmente, ahimè, la Palestina-Israele, con le rivendicazioni da parte del governo di Netanyahu di una certa proprietà storica, perché si fa riferimento in questo caso alla Bibbia, naturalmente, no? Ma gli storici, gli archeologi, soprattutto archeologi israeliani, sono quelli che lavorano di più su questi territori, sanno benissimo che è una storia spesso molto manipolata, nel senso che la Bibbia è in parte storia ma in gran parte leggenda. Basti pensare a Mosè, personaggio non storico. L'esodo non è mai successo, lo sanno gli archeologi, lo sanno gli storici. Il grande regno di Israele in realtà erano due piccoli regni, cioè uno a nord Israele e il regno di Giuda a sud, dunque non c'è mai stato questo grande regno potente, questo lo si sa, e dunque viene utilizzata in un senso o in un altro la storia. Nel caso andiamo a bomba con Cleopatra, che in realtà si chiamava Cleopatra VII, ce n'erano sei prima di lei,
l'ho scoperto adesso,
ecco, un grande personaggio storico. Lo spunto semplicemente che ho visto una mostra a Parigi, all'Institut du Monde Arabe, su questo personaggio, ma è una mostra che ci fa riflettere sulle cose che sappiamo nella storia, no? Prima di tutto due parole per ricordare chi fosse Cleopatra VII, nata nell'anno 70 prima di Cristo e morta 40 anni dopo. È stata la regina, la faraona d'Egitto, ma non era egiziana. Lei non parlava egiziano, parlava greco, soprattutto oltre a ebraico, arabo, eccetera, perché era macedone, era della dinastia tolemaica, e praticamente erede di un discendente di uno dei generali del grande Alessandro Magno, Alessandro Macedone. La conosciamo perché è stata naturalmente l'amante di Giulio Cesare, da cui ha avuto un figlio, Cesarione, e poi soprattutto Marcantonio, questo qua perché è soprattutto Shakespeare, no, che ce l'ha fatta conoscere, sì. No? Cleopatra, Antonio Cleopatra, da cui ha avuto tre figli, ma è un personaggio storico naturalmente. E proprio con Marcantonio, qua per ricordare alcuni termini storici, è stata sconfitta da Ottaviano nella battaglia di Azio al largo della Grecia. Ottaviano che diventerà il primo imperatore romano, Cesare Augusto Ottaviano, dunque grande nemico di Antonio, dunque. Grande donna di potere, abbiamo detto, e è stata costretta soprattutto a far fronte alle velleità imperiali dei romani. E viveva ad Alessandria, bisogna ricordare che Alessandria era una città molto importante, la più importante con Roma a livello di popolazione, probabilmente 500.000 abitanti. Allora, quando pensiamo a Cleopatra, Marco Pagani, cioè che immagine hai tu per esempio di Cleopatra?
A me viene in mente Asterix, lo so, ecco. Che è un po' basso come riferimento,
no, assolutamente.
Ma che bel nasino, ecco,
col naso di Cleopatra, ecco. Asterix, eccetera,
Obelix innamorato perso,
sì, magari Liz Taylor anche,
magari
eccetera. No?
Sì,
ecco,
certo.
Tutto fuorché uno statista sostanzialmente,
sì, sì.
Ecco, no, capita spesso con le figure femminili, non ci sono delle figure femminili, non ce ne sono tantissime donne di potere nella storia, però noi quell'immagine che abbiamo di lei, che era invece una grande statista, è soprattutto quella, no? Di una tentatrice, di una seduttrice orientale, la femme fatale, con un finale che risale soprattutto a quanto aveva scritto Plutarco un secolo e mezzo dopo, il suicidio con l'aspide
famoso,
ecco, assieme ad Antonio, no? Diciamo una visione, sì, un po' romantica, se possiamo utilizzare questo aggettivo. Allora, a quando risale questa immagine di donna seduttrice, eccetera, tutto fuorché statista? Interessante, perché sono gli storici che erano legati al futuro imperatore, a Ottaviano. Come Virgilio, per esempio, no? Cioè, sono degli storici che hanno dato un'immagine sbagliata di lei, ma semplicemente perché erano dall'altra parte, erano contro di lei, dalla parte chi ha vinto, dunque Cesare Augusto, Ottaviano, no? Virgilio la considerava una donna abominevole, seduttrice del povero Antonio. Orazio come un mostro fatale, una regina demente, qua lo citiamo.
Però.
Altri scrittori come un'ossessionata del sesso, naturalmente. Ma la cosa interessante che viene evidenziata da questa mostra è la storiografia orientale, contrariamente a quello che si pensava, invece la valorizza proprio come statista. È quella che viene chiamata la leggenda dorata, la leggenda aurea. Storici e filosofi arabi del IX-X secolo la dipingono come una donna erudita, filosofa, una donna libera che preferisce la morte, dunque qui il suicidio, no? Dunque con Antonio, alla sottomissione. L'immagine che abbiamo noi invece è quella proprio della tradizione occidentale, e che è stata ripresa naturalmente da stereotipi misogini. Basti pensare a tutti i film. Pare che ce ne fossero 200, ce ne siano stati 220 col personaggio di Cleopatra. È stata impersonata da Vivien Leigh, Sophia Loren e naturalmente Liz Taylor, in tutto 220 film, in buona parte erotici.
Ecco, a me viene in mente anche Alberto Sordi, siamo sempre nel campo dei riferimenti un po' bassi, sì. Quando faceva la guardia egizia a Cleopatra, regina dei re, cantava, era bellissimo quel film. Vabbè, però... Prego, Roberto.
No, ecco, possiamo ancora aggiungere una cosa, no? È stata recuperata naturalmente questa immagine, non è l'unica, perché basti pensare a Nerone, che ci immaginiamo il cattivo Nerone che va a bruciare Roma. Tutto questo è legato, per esempio, alla storiografia dei suoi nemici, Svetonio e Tacito, ad esempio, no? Ma questa figura di Cleopatra è stata recuperata proprio come statista in Oriente, in Egitto, per esempio da Nasser nel 1954, che la mette sullo stesso piano di Ramses II, che è stato forse il più grande faraone, assieme anche a Nefertiti, che era la moglie di un altro faraone, Akhenaton IV, Amenofis IV, Akhenaton, forse il primo faraone monoteista. È stata recuperata molto dai movimenti antischiavisti americani. Il suicidio della faraona è stato visto come un atto di resistenza, rifiuto di sottomettersi. Le femministe, infine, ne fanno un emblema della lotta contro il patriarcato, un'immagine dunque rovesciata rispetto a quella dominante, anche perché la storia, bisogna ricordarlo, è sempre stata scritta quasi sempre da noi maschi. Ecco, in altre parole, vediamo che questi personaggi riflettono più che la realtà storica in generale, riflettono il nostro modo di vederli, dunque sono una specie di specchio, no? Noi pensando di vedere la storia reale vediamo soprattutto i nostri pregiudizi.
È una cosa da tenere sempre ben presente, soprattutto quando gli storici lo fanno, ma magari chi è appassionato di storia senza essere un professionista non ha sufficientemente presente quanto sia importante lo sguardo e il punto di vista nel giudicare, nel leggere un fatto storico. Roberto, certo. Grazie, è stato un piacere.
Grazie a te Marco, grazie agli ascoltatori.
Étrange l'existence, le sort, l'habitude, étrange les amours, des mots qui ne se laissent prendre. Dans une rue d'Harlem, une fille s'appelle Kofi, étrange le jazz. Chanson qui s'appelle Angel Eyes. Si c'est le vent qui tient l'archet pour cette danse, si c'est la démence, un chien couleur de cendre qui bat le temps pour cette transe. Étrange l'abondance, l'histoire, l'évidence, étrange les amours, des mots qui ne se laissent pas.
écume d'équinoxe, petite pluie d'harmonique.
La virgola di K che ti lascia sempre lì un po' come se fossi inciampato, sono virgole sospese potremmo dire, ci porta a questa pagina delle 17.51, il consiglio di oggi, che è un consiglio musical-librario potremmo dire. Infatti parliamo di un libro dal titolo Pop is Dead, la storia dei Radiohead, però se dico Radiohead evidentemente stiamo parlando di musica. Intanto saluto il nostro ospite che è l'autore di questo libro, è Ferdinando Rennis, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno e grazie dell'invito.
È un piacere. Lei è saggista, giornalista, diciamo tu, facciamo prima Ferdinando, anche perché siamo colleghi da una vita. Ti occupi di musica, sei stato ospite peraltro anche nostro di recente con un altro libro dedicato agli Smiths, faccio sempre fatica con le dentali, ammesso che sia una dentale, vabbè. Comunque, gli Smiths, per questo dibattito dal titolo Charming Man, la storia degli Smiths appunto. E vabbè. Tornando ai Radiohead, Pop is Dead nel titolo, già lo vediamo questa dichiarazione di intenti. Perché intendi che sia morto? I Radiohead hanno ucciso il pop oppure in questi 30 e passa anni lo hanno al contrario irrobustito o salvato?
Beh, l'hanno ucciso per dargli lunga vita, mettiamola così. Insomma, è un po' la dinamica che corrisponde ai grandi gruppi, a quelli che poi fanno la storia, che diventano poi seminali. E l'hanno fatto più volte perché si sono rinnovati uccidendo di volta in volta quello che avevano fatto nel disco precedente. E l'hanno fatto anche perché, un po' come i Beatles, hanno proprio stirato il pop verso delle piccole mete, magari anche di qualche centimetro, che però hanno permesso di esplorare nuovi mondi e appunto di essere poi influenti soprattutto per quello che hanno fatto tra il 97 e il 2000, quindi tra OK Computer e Kid A, diventando poi un gruppo che ha costruito man mano una mitologia che passa anche da campi prettamente extra musicali.
E infatti quella dei Radiohead è una mitologia che tra l'altro resiste molto bene al tempo, si sta parlando molto proprio di Radiohead in questi giorni per i concerti. Negli ultimi 20 anni sono sempre stati in un modo o nell'altro capaci di stare in primo piano nell'agenda del pubblico e dei mezzi di comunicazione. Cosa secondo te contribuisce a renderli così influenti e così sempre, come dire, in alta rotazione? Se fossimo una radio privata useremmo questo gergo, i brani che vanno in alta rotazione sono quelli che mandiamo più spesso. Come fanno i Radiohead a stare sempre in alta rotazione nelle notizie?
Beh, proprio perché su tutte le sfaccettature che riguardano ormai un gruppo, quindi come dicevo prima anche cose extra musicali, loro sono presenti. Magari se prendiamo singolarmente ogni campo, ci sono gruppi che hanno fatto certamente di più, che hanno alzato l'asticella di più, però i Radiohead hanno questa capacità di infilzare, mettiamola così, tutti questi aspetti. E quindi per esempio, oltre alla maestosità di un disco come OK Computer, ci ricordiamo il modo in cui hanno fatto uscire in Rainbow e quindi il Pay What You Want, facendo scegliere in buona sostanza agli ascoltatori o agli utenti, in questo caso, il prezzo da pagare per un loro album, compreso anche l'opzione gratuita. Oppure l'abbiamo visto ancora più recentemente con l'annuncio del tour, con queste cartoline che sono state trovate per puro caso in luoghi abbastanza diversi tra loro, un coffee shop a Copenaghen, un teatro a Bologna, un locale a Madrid e una biblioteca a Londra. Quindi mantengono un po' questo aspetto nonostante adesso ci siano stati 7 anni di pausa per i progetti solisti. E mettiamo che per la prima volta hanno un po' riflettuto su quello che hanno fatto e non hanno guardato al futuro, però con loro appunto non si sa mai, quindi si vocifera di possibili movimenti discografici e quant'altro, ma staremo a vedere.
Rennis, prima di salutarci una domanda doverosa sul suo libro, lo ricordo, Pop is Dead, la storia del Radiohead, è uscito per Nottetempo da pochissimo. E sul modo che ha, sul metodo che ha usato per scriverlo, direi, questa non è una storia del gruppo, non è uno di quei libri musicali celebrativi, però come accadeva anche per gli Smiths, ci riproviamo, la sua è una storia culturale del gruppo, quindi anche un'indagine nel modo in cui quel gruppo concepisce la musica, nel modo in cui quella musica arriva poi a chi l'ascolta, dei motivi del loro successo proprio dal punto di vista di ricettivo da parte del pubblico.
Sì, perché il contesto alla fine è sempre fondamentale. Non dobbiamo mai dimenticare che gli artisti, prima di essere tali, sono esseri umani che vivono comunque a differenti altezze, una vita abbastanza normale per certi versi, e quindi il quotidiano, quello che passa alla televisione o che si vede attraverso uno schermo dello smartphone, incide chiaramente su tutto quello che può diventare poi arte. Ovviamente questo fa sì anche che un gruppo come il Radiohead abbiano un po' precorso i tempi per certi versi, per altri comunque li abbiano cavalcati. Kid A, oltre a suonare in un certo modo, è stato anche utilizzato molto sull'allora quasi preistorico internet, quindi alla fine ricostruire il contesto ci permette di capire sempre di più e anche, aggiungerei, di capire un po' i contrasti che sono insiti alle persone e allo stesso tempo anche agli artisti, quindi anche alle contraddizioni che, come nel caso degli Smiths qui, si ripetono chiaramente anche per i Radiohead, ma sono applicabili chiaramente a qualsiasi artista.
Beh, se ne parla molto in questi giorni, magari ne parleremo anche noi in futuro del fenomeno Radiohead. Ci salutiamo, beh, in questi casi la musica non può non essere un tantino didascalica, quindi abbiamo scelto un brano evidentemente dei Radiohead. Dopo averne a lungo parlato, ascoltiamo dunque la loro musica. Questo è Identikit, un pezzo del 2016. Prima, grazie a Ferdinando Rennis e a risentirci
presto.
Grazie
a voi.
Identikit 2016 Radiohead, siamo all'appuntamento con la non notizia del giorno. Non so se avete avuto modo di ascoltare ieri, quando in questo spazio della non notizia appunto parlavo del titolo uscito sul Manifesto: Israele non cede alle pressioni, parteciperemo all'Eurosong. Beh, ieri dicevo di quel senso di straniamento nel leggere un titolo del genere, che è un po' simile a quando ti alzi di notte, magari devi scendere le scale, a un certo punto dove il tuo piede sa che ci dovrebbe essere un gradino, trova il vuoto e il corpo per un attimo non sa bene cosa fare. Beh, vorrei continuare a scendere questi gradini inesistenti con voi anche oggi. E la non notizia di oggi, il gradino virtuale, arriva dal Post, il quotidiano online italiano, che peraltro si distingue per rigore giornalistico e per serietà. Infatti un po' ho il dubbio che qualche giornalista al Post si sia fatto più di una risata scrivendo questo pezzo. Ma veniamo al titolo. Siamo intanto nelle pagine culturali, eh? Attenzione. Titolo: c'è stato uno scandalo al campionato mondiale di rimbalzello. Qui il gradino mancante diventa per un attimo una voragine, però in realtà è una voragine simpatica, che non fa paura. Come si fa ad aver paura di una parola come rimbalzello, anche se arriva dopo una parola che genera più allarme come scandalo? Ma tra l'altro, cos'è il rimbalzello? Allora, il rimbalzello, lo scopro leggendo l'articolo, è quel gioco che tutti abbiamo fatto almeno una volta da bambini, di tirare i sassi piatti a pelo d'acqua per farli rimbalzare, appunto. E scopro che c'è chi questa attività la prende molto sul serio, visto che in Scozia, su un'isoletta di 60 abitanti, 60, non 600, non c'è un errore, si tiene addirittura un campionato mondiale che attira centinaia di atleti e qualche migliaio di curiosi. E scopro, sempre più perplesso e deliziato allo stesso tempo, che c'è chi prende questa cosa tanto sul serio, non solo da partecipare a questo mondiale di rimbalzello, ma anche dal cercare di vincere a qualunque costo, perfino imbrogliando. E allora uno si chiede: come si imbroglia a rimbalzello? Il regolamento prevede che i sassi usati siano solo quelli raccolti dagli atleti sull'isola, che non devono essere più grandi di un tot, devono passare da un anello. Bene, pare che qualcuno si sia preso la briga di smerigliare e tornire questi sassi per renderli più rotondi e più piatti, in modo da farli rimbalzare meglio. La cosa buffa numero uno è che sono stati beccati subito. Buffa numero due è che hanno confessato subito. Buffa numero tre è che il direttore di gara si è detto lusingato da questo tentativo di imbroglio. Perché, nella sua tesi, che poi non è così balzana, se uno è disposto a imbrogliare vuol dire che ci tiene davvero a vincere. È un modo di vedere un po' pittoresco, devo dire, misurare il valore di qualcosa in base a quanto le persone sono disposte a fregare il prossimo per ottenerla. È pittoresco, ma non trovate sia anche molto realistico?
She was there, kind of lady, in times were hard, times were hard.
She come curling around you like finger.
She'll leave you crying in the night. She will leave you crying in the night.
Yes, she's gonna leave you crying in the night. She's back in town. Crying in the night, she's gonna leave you.
cantante e violinista Andrew Bird con la cantante e chitarrista Madison Cunningham che reinterpretano le canzoni del disco Buckingham Nicks del 73, registrato peraltro tra gli altri da Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Questa era Crying in the Night.
In questo posto che ti somiglia, di pirati, di disperati, la mare ha lasciato pezzi di plastica, di reti, messaggi non identificati, dove andiamo, da dove siamo arrivati. Per mezz'ora il vento è stato dalla mia parte, dici cose contorte nel vento forte che porta via le tue parole. Come si dice in inglese, non mi viene, devo ripartire, devi ripartire, non ci sono cure alternative. Chissà cosa vedevi quando mi guardavi, non mi riconoscevo, riflesso nei tuoi occhiali neri. Chissà cosa volevi, per cosa lottavi, non te lo ricordi, ieri ballavi a piedi nudi sui vetri dei bicchieri. Vorrei morire qui, tranquillo come un animale, qui sprecare la mia vita con poco da fare. In questo posto che mi somiglia, di pirati disadattati, all'alba camminano sull'acqua surfisti o santi trasandati. Torno sul porto ad ascoltare il vento, non ha niente da dirmi, l'autobus per l'aeroporto parte, non lo prendo. Per mezz'ora il vento è stato dalla mia parte, arriva forte l'odore di fumo di quel bar in fiamme. Per amore, per incassare l'assicurazione, per restare tra l'oceano e il deserto, in questo buco spazio temporale, vista mare, e non stai più male, vista mare, vista mare. Chissà cosa vedevi quando mi guardavi, non mi riconoscevo, riflesso nei tuoi occhiali neri. Chissà cosa volevi, per cosa lottavi, non te lo ricordi, ieri eri piena di casini e senza pensieri. Vorrei morire qui, tranquillo come un animale, qui sprecare la mia vita con poco da fare. Vorrei morire qui, tranquillo come un animale, sprecare la mia vita, smettere di cercare.
Vasco Brondi con Vista Mare. Io ho sbagliato pulsante per quello che non mi sentivate, stavo parlando praticamente da solo. Emanuela Borgazzoli, buongiorno.
Buongiorno a te Marco e buongiorno a chi ci ascolta.
Emanuela Borgazzoli, beh, la conoscete, la collega di Rete 2, non devo presentarti. E di che cosa parliamo oggi? Sapete che questo è il momento in cui ci occupiamo dei lanci dedicati ai programmi della radio ma anche della televisione. Beh, oggi rimaniamo un po' in casa perché parliamo di un laser, la nostra testata di approfondimento da quasi mezz'ora curata da Alessandro Bertellotti. Il titolo è La crisi microbica, un'emergenza invisibile. Tu Emanuela Borgazzoli l'hai curato, partecipa a questo laser la microbiologa italiana Antonella Fioravanti. E l'episodio è andato in onda il 1 settembre, però si può riascoltare sul sito, per cui anche un lancio può essere qualcosa di già andato in onda, tanto comunque nel mondo digitale
è sempre attuale.
Niente finisce davvero scomparso, è tutto attuale. Allora Emanuela, perché intanto il titolo di emergenza invisibile?
Beh, ho preso spunto dal titolo del libro di Antonella Fioravanti, che è Viaggio nel mondo invisibile. Perché? Perché le conseguenze dei cambiamenti climatici e più in generale delle attività antropiche, cioè dell'uomo sulla Terra, hanno modificato, sconvolto con un'accelerazione mai vista gli equilibri della vita sul nostro pianeta. E chi regge l'architrave della vita sulla Terra, tanto per utilizzare un'espressione di Fioravanti, beh, sono gli organismi più piccoli del pianeta, ovvero i microorganismi monocellulari, parliamo di batteri, virus e funghi, che sono anche gli organismi più abbondanti sul nostro pianeta in termini di massa. Lei cita una cifra che adesso non riesco a riferire, dirvi perché è veramente inimmaginabile.
Troppi zeri.
Dobbiamo tenere a mente, troppi zeri, tenere a mente che tutto è iniziato da queste minuscole creature, che la storia della vita sulla Terra è la storia della biologia molecolare, appunto.
E tu parlavi di cambiamento climatico. Cambiamento climatico che peraltro si aggancia a un altro tema tristemente attuale, nel senso che fino a qualche anno fa abbiamo dovuto fare i conti con una pandemia.
Sì, la pandemia di Covid-19, diciamo che Antonella Fioravanti, anche in questa che è un'intervista, preciso, purtroppo non ho potuto fare un documentario, ma anche per la sua disponibilità, perché è veramente molto occupata, insomma. Quindi ho potuto intervistarla e il problema, sì, sono le pandemie, in realtà il legame strettissimo, l'interconnessione tra cambiamenti climatici, salute umana e vita dei microorganismi. Quindi come impattano, come si legano questi fattori? Beh, in moltissimi modi, diretti e indiretti, e lei ne parla nell'intervista e li documenta nel libro. Tra l'altro cita studi molto aggiornati. Ci sono malattie che sembravano definitivamente debellate che sono riapparse, tanto per stare nella stretta attualità, parliamo della striscia di Gaza, dove è riapparsa la poliomielite, ma parliamo anche del colera, che ci rimanda, diciamo, a scenari ottocenteschi. Beh, con la crisi climatica il colera è tornato a essere una vera e propria emergenza, è una conseguenza per esempio dei disastri idrogeologici causati da questi cambiamenti. Poi pensiamo alla diffusione di virus più esotici, che ora sono molto meno esotici, come il West Nile, di cui si parla in queste settimane, ed è la conseguenza diretta dell'aumento delle temperature, che in questo caso influisce sul vettore del virus, ovvero le zanzare. Poi la crisi climatica, bisogna pensare che determina anche la densità della popolazione in alcune aree del pianeta, gli spostamenti di massa, e quindi parliamo di migrazione. E da che mondo è mondo, la migrazione è un fattore chiave nell'incremento dei tassi di trasmissione degli agenti patogeni. E dico tutto questo, e Antonella Fioravanti lo racconta, ma si basa ovviamente su dati e studi molto dettagliati.
Certo.
Ci sono studi addirittura tra fenomeni meteo estremi, anche qui parliamo di attualità, alluvioni, grandi siccità e malattie infettive. Un esempio per tutti è stato l'uragano Katrina negli Stati Uniti, ed è stata documentata la diffusione della tubercolosi polmonare in quel caso. E poi nell'intervista le parla anche, diciamo, della storia, perché l'epidemiologia si può leggere in prospettiva storica, e un esempio significativo per lei è stata la colonizzazione delle Americhe. E vi rimando all'intervista perché è interessante quello che dice Fioravanti. Tra l'altro, per inciso, se posso aggiungere, sì, Antonella Fioravanti è stata soprannominata nel 2016, in quegli anni, attorno a quegli anni, l'ammazza batteri, The Bug Slayer, come una supereroina, da una sua dottoranda. Perché? Perché lei ha scoperto come disarmare il batterio dell'antrace. Perché parlo dell'antrace? Perché anche questo batterio è un esempio di come il cambiamento climatico può direttamente influire sulla salute umana. Nel 2016 la fusione dei ghiacci del permafrost ha liberato in una zona, in un villaggio della Siberia, questo batterio che era contenuto nella carcassa di una renna morta molti decenni prima. Cosa significa? Significa che i microorganismi sono perfettamente in grado di riprendere la loro vita laddove l'avevano interrotta, e quindi anche di avere delle conseguenze.
Non è un bello scenario, devo dire.
No, non è un bello scenario, ma non è fantascienza.
Senti, prima di salutarci, ancora un paio di minuti, la prospettiva di un'altra pandemia è una prospettiva concreta, probabile? Come viene trattata in questa intervista?
Ma in realtà su una probabile pandemia, beh, diciamo che i microbiologi e i virologi ci hanno sempre detto che non era la questione di se, ma quando. Non è tanto questo, ma l'aspetto interessante, per esempio, è che Fioravanti ci renda attenti su una pandemia che è già già in atto ed è molto silenziosa, di cui si parla poco, ma in realtà è nelle agende di tutti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è la resistenza antimicrobica batterica. Sembra complicato, ma banalmente è, per esempio, la resistenza agli antibiotici. Cosa significa? Significa che già oggi sia un fenomeno di cui ogni tanto si parla, sì, ma non abbastanza.
È vero.
Perché a questo fenomeno è legato, questi sono dati dell'OMS, sono legati circa 5 milioni di decessi, 1 milione diretti e gli altri sono indiretti, legati a questo fenomeno. Qual è il problema? Il problema è che molti batteri hanno sviluppato una resistenza per un uso diffuso e improprio, appunto una resistenza ai farmaci che esistono oggi. Per questo Fioravanti dice assolutamente necessario svilupparne di nuovi al più presto, ma quelli in fase di sviluppo che ci sono oggi sono insufficienti. Una cifra: attualmente ce ne sono 32 farmaci in fase di sviluppo per combattere le infezioni causate, diciamo, dai microbi cattivi, dai patogeni prioritari, quelli più pericolosi per noi. Di questi soltanto 12 sono veramente innovativi e di questi, pensate, soltanto 4 sono efficaci contro almeno uno dei patogeni considerati critici. Quindi è una corsa contro il tempo, è complicata anche dal fatto che sì, c'è anche il problema dell'accesso equo a questi farmaci, che non è secondario.
Sì, anche perché è vero che l'accesso equo ha a che fare con il reddito, ma dall'altra parte se non si rende disponibile a tutti una cura per certe malattie, poi quelle malattie ti rientrano dalla finestra quando credevi di essere al sicuro, se hai lasciato che si diffondessero nei paesi più poveri. Il tema è gigantesco, Emanuela, grazie intanto per il lavoro che hai fatto, lo ricordiamo ancora una volta. La crisi microbica è un'emergenza invisibile che si può sentire e risentire sul sito RSI. Emanuela,
sì,
grazie.
Io allora ringrazierei, grazie a voi, e ringrazierei naturalmente Antonella Fioravanti e tutti i ricercatori e le ricercatrici che insomma fanno questo lavoro fondamentale.
Anche abbastanza ingrato, direi. Grazie Emanuela, a presto.
Grazie a voi.
On the Magnolia Bridge, early Mardi Gras morning. Here come a gang from the Metro Ridge, struck without no warning. Talk about hey, hey. Now it's late in the evening. I took a
Hey hey Indians coming, hey hey arrivano gli indiani, cantano i Wild Chupitulas di New Orleans. Sono andato a guardare perché si intitola in questo modo, perché arrivano gli indiani, e beh, si scopre risalendo tutto un mondo davvero. Questi infatti sono i Wild Chupitulas, sono una band che fa parte del, diciamo, del genere culturale gli indiani del Martedì Grasso di New Orleans, e gli indiani del Martedì Grasso sono a loro volta, fondano le loro radici nella cultura afroamericana, nell'epoca della schiavitù, quando le religioni africane vennero vietate con la forza agli schiavi importati negli Stati Uniti. Beh, attraverso il carnevale, il Mardi Gras, queste forme di cultura riuscirono a sopravvivere e ancora oggi prosperano. Infatti le fotografie che ci sono a corredo di questo fenomeno degli indiani del Martedì Grasso di New Orleans sono fotografie di costumi ricchissimi e coloratissimi che vengono sfoggiati durante il carnevale di New Orleans, che è uno forse dei più belli degli Stati Uniti. Tutto questo per prima di salutarci, così l'ultima cosa interessante di questa puntata di K. Andrea Owens con i Cookout ci accompagna con Feel Good fino all'appuntamento con Modem. Da Marco Pagani l'augurio di una bellissima serata.